Ben ritrovate alle ascoltatrici e agli ascoltatori della campanella. Abbiamo ospite solo telefonicamente, ma questo nulla toglie alla chiacchierata che andremo a fare. Una voce a voi nota, che è quella del giornalista sempre attivo, sempre sul pezzo, per usare questa espressione, no? Che è Cesare Chiericati. In una conversazione fatta proprio qui alla radiomissione francescana, avevamo detto dobbiamo parlare di qualche cosa che è stato importante per Varese. E benvenuto Cesare, e introduci tu l'argomento.
Beh, benvenuto a te e benvenuto a tutti gli ascoltatori. L'argomento è semplice. Verso la fine degli anni 50, seconda metà degli anni 50, Varese si ritrova con un giornale studentesco chiamato Michelaccio, che nasce, diciamo così, per partenogenesi da un altro periodico studentesco che si chiamava H2SO4, in cui militavano quello che sarà poi l'onorevole Zamberletti e un notissimo giornalista come Emiliano Frattini. Ma era piuttosto saltuario questo periodico, e allora tre personaggi i cui nomi sono Camillo Massimo Fiori, Marco D'Elia e Attilio Nicora, quest'ultimo risulterà veramente decisivo, i quali fondano un nuovo giornale studentesco chiamandolo Michelaccio, con destinatario il pubblico delle scuole medie e superiori della città, e con obiettivo quello di garantire una periodicità mensile fissa, in modo da introdurre un'abitudine fra gli studenti alla presenza di questo giornale. Ecco, sarà un cammino che si svilupperà dal 1956 fino al 1966, quindi 10 anni, con i primi anni dove Attilio Nicora, che come tutti forse ricordano divenne poi sacerdote, poi vescovo giovanissimo e poi cardinale di grande rilievo per la Chiesa Cattolica, è scomparso nel 2017, e Attilio Nicora porta avanti questa iniziativa e comincia a guardare anche ad altre città della Lombardia, oltre a Varese. Con lui poi entra nel giornale un'altra figura che risulterà decisiva per la crescita di questa esperienza, che è la figura di Roby Ronza, che sicuramente gli ascoltatori di Radio Missione Francescana conoscono molto bene, oggi giornalista, saggista di alto profilo. Ronza ha questa intuizione, prendendo il testimone da Nicora, che intanto precisava gradatamente la sua vocazione religiosa, Ronza ha come orizzonte quello di allargare e dare una voce alle sei città dell'Alta Lombardia, cioè oltre a Varese, a Busto, a Gallarate, a Como, a Lecco e a Sondrio, quella che oggi potremmo chiamare un pezzo importante della Regio Insubrica. E il giornale cresce in maniera vertiginosa in quegli anni, 8 numeri all'anno, uno per ogni mese scolastico, da ottobre a maggio, che sembra una periodicità lunga oggi, ma in realtà con le tecnologie di allora, quando la composizione dei giornali si faceva nelle linotipie, le zincografie per le fotografie e poi la stampa, era in realtà un percorso abbastanza angosciante, perché
angosciante
tecnicamente angosciante, perché dovevi continuamente reiterare il prodotto. Le tecnologie delle tipografie erano quelle che sono, allora si stampava su macchina piana, poi arrivarono le macchine dalla Germania con le quadricromie. E in quel crenò lì mi sono inserito anch'io su proposta di Roby Ronza, e sono subentrato a lui nella redazione di Varese, che prevedeva una vice direzione. In tutte le città c'era un vice direttore e un direttore responsabile generale, che fu Nicora fino ai primi anni 60, poi Nuccio Francesco Mali era un altro carissimo amico e collega, purtroppo già mancato da oltre 20 anni, che ebbe poi un futuro professionale da giornalista molto significativo, e poi fu Roby Ronza che da Varese, dopo un anno di pausa, reiterò la sua direzione responsabile, e infine Flaminio Benetti, che era un caro amico di Sondrio. Si scelse Benetti perché si volle in qualche modo dare una discontinuità rispetto a Varese, che era il centro nevralgico del giornale, perché lo si faceva, lo si componeva e lo si ideava tecnicamente, ma le altre città erano molto ben presenti, perché ogni mese ci trasferivamo da una città all'altra una domenica per una riunione di impostazione del numero successivo. Quindi un gran lavoro che impegnò un sacco di ragazzi, un certo numero di ragazzi di queste città, tra cui anche molte ragazze, mi preme sottolinearlo, perché eravamo in anni dove certamente la posizione, il ruolo femminile era abbastanza misconosciuto e quindi
da valorizzare.
Da valorizzare, e infatti abbiamo avuto redattrici sia a Varese che in altre città, molto brave ragazze che poi hanno fatto molta fortuna nella vita professionale. Cito ad esempio Giovanna De Luca, che era oggi prima insegnante e poi contemporaneamente poetessa di alto profilo, come Lella Ravasi, che è diventata poi una psicanalista di notissima a Milano, allieva di Cesare Musatti, e tante altre che potrei continuare a citare.
Il
giornale si affermò molto a cavallo fra gli anni fine 50 e inizio 60, diciamo fino a tutto il 1963-64, basta una cifra: a Varese c'erano 3.000 studenti, pensate, oggi sono una scuola sola, 3.000
sì.
studenti,
oggi sì, però, confermo.
confermi, ecco, noi vendevamo dagli 800 ai 900 giornali, un rapporto assolutamente positivissimo, il che ci consentiva di non gravare sulle spalle di nessuno, tantomeno del movimento di gioventù studentesca, di cui il Michelaccio era un elemento importante. Con questa sottolineatura, però, non era l'organo ufficiale, l'organo di trasmissione, la cinghia di trasmissione del movimento, ma era un gruppo di ragazzi che autonomamente concepiva, faceva, realizzava questo giornale, avendo punto di riferimento ideale il mondo cattolico, il cristianesimo, il messaggio della Chiesa. Era stata questa una impostazione che fin dall'inizio aveva dato Attilio Nicora, dividendo quelle che erano i momenti ispirativi da quelle che erano poi le scelte editoriali, culturali del giornale, che venivano fatte in piena autonomia.
Oh, guarda, hai fatto un'introduzione ricchissima, densa, adesso qui bisogna scatenarsi con le domande, però. Allora, giornale studentesco, quindi qual era il rapporto con le scuole?
Dunque, il rapporto con le scuole era un rapporto non sempre facilissimo, a seconda dei presidi che si trovavano.
Ah, questa toccata contro i presidi!
Ma però devo dire che il fenomeno si stava diffondendo parecchio in Italia e in Francia, soprattutto come conseguenza, come sbocco naturale direi del bavaglio che le giovani generazioni e quelle precedenti alla nostra, dei fratelli maggiori e forse anche dei padri, non avevano conosciuto. E quindi c'era una esigenza di dialogo, di rapporto, di intervento sulla realtà, che fosse, con tutte le ingenuità del caso naturalmente, che fosse la realtà nazionale o anche internazionale e poi quella locale, perché sottolineo che tutte le città intervenivano localmente, inserendo da 4 a 8 pagine loro specifiche di Lecco, di Gallarate, di Busto, di Sondrio. Quindi c'era questa attenzione molto alta anche alla realtà locale. Naturalmente non eravamo della gente triste o quantomeno eccessivamente noiosa, e quindi,
cioè, dire il contrario, locale, possiamo dire, ecco, il contrario,
non gogliardici ma allegri, ecco, questo sì. E quindi c'erano ad esempio delle gallerie di pettegolezzo scolastico che erano molto divertenti, fatte sempre all'interno della scuola.
Beh, a questo punto noi ci dovremmo concedere la pausa musicale o l'intervallo scolastico, se preferisci. E allora preparati alla prossima domanda, che magari un pettegolezzo scolastico ci sta anche bene anche oggi, o no? Se si può.
Sì, ci può stare.
Ci può stare. Allora adesso ascoltiamo una canzone che di Dalida, qualcuno la conosce, ma è del 1968, quindi ci riporta proprio in quegli anni, se non vado errata.
Sì, un po' dopo.
Un pochino dopo.
Però anni di fermenti.
Ecco, allora ascoltiamo questa canzone.
C'era una volta una strada, un buon vento mi portò laggiù, e se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Al mondo no, non chiedere di più. Noi ballavamo un po' e senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. Noi ballavamo.
aver ascoltato l'indimenticabile voce di Dalida, parliamo di un giornale che non è assolutamente da dimenticare, che come ha detto con ricchezza Cesare Chiericati, che è nostro ospite telefonico, è stato, posso dirlo, un laboratorio davvero di idee, di crescita, di formazione educativa e culturale, o anche, usiamo un termine tanto di moda oggi, di cittadinanza, perché in fondo saper leggere la realtà è quello che educa a essere cittadini. Però ci siamo lasciati con l'attesa di un gossip scolastico, tanto per dare un po' di leggerezza alla maniera di Calvino.
Ma gli episodi ce n'erano parecchi, grandi e piccoli, soprattutto gli anonimi estensori di questi pezzetti di pettegolezzo, che erano tutti ragazzi coperti dall'anonimato, no? All'interno delle varie scuole fornivano i loro pezzetti, poi si mettevano a posto dal punto di vista del racconto, del raccontino. E un episodio che devo dire fu divertente, quello che riguardava, siamo nel 60, riguardava Roby Ronza e una fanciulla che evidentemente aveva un interesse per Roby Ronza, ma lo manifestava in maniera assolutamente anomala, oppure normale, forse questo lo puoi dire di più tu, scappava, insomma. Scappava, cercava di evitarlo.
No? No, chi fugge in amore, abbiamo tutta una storia legata a questo.
Lui andò a cercarla a scuola, lei frequentava il Daverio, e niente, ci fu questo incontro scontro in cui alla fine Ronza scrisse: non ci furono lanci di pietre. E originarono anche da parte di una redattrice del giornale una bella filastrocca che aveva composto come spettatrice di questa vicenda, che si chiamava questa filastrocca Scarponi Montani, perché Roby Ronza era un alpinista, un conoscitore della montagna, e si addobbava anche sempre da montanaro, quale poi in realtà non era, ma aspirava quantomeno ad esserlo. Io voglio, prima di dimenticarmi, voglio ricordare agli spettatori che dopo Attilio Nicora un altro personaggio importante, questa volta della redazione di Lecco, prese la via della Chiesa, ed è il cardinale Angelo Scola, che è stato cardinale di Milano fino a pochi anni fa, e lui fu a capo per un anno della redazione di Lecco, alla quale si affacciò anche Roberto Formigoni, che poi divenne il politico che sappiamo, poi tradito da alcune disavventure su cui forse non è stata fatta ancora fino in fondo chiarezza, nel suo ruolo di presidente della regione Lombardia. Per dire che, insomma, erano...
c'era una ricchezza anche di figure,
sì, umane. Per dirla alla Democristiana, c'erano molti cavalli di razza.
Ecco. Magari qualche giovane non sa bene questa espressione dei Democristiani, però sì, il concetto è chiaro.
Ecco, i cavalli di razza erano una definizione di Amintore Fanfani, che fu grande uomo politico, presidente del Consiglio in più occasioni, che diceva che lui si riferiva a se stesso, a Moro, ad Andreotti e a qualche altro, che erano i leader della Democrazia Cristiana del tempo, i cosiddetti cavalli di razza.
Senti, ma non c'è da parte mia mai nostalgia del passato, però quando si legge il passato, si ricorda il passato come questo, bisogna appunto vedere che fu un fermento di idee. E sì, come mai certo. Oggi sembra un po' spento questo fermento di idee?
Ma guarda, io ho due spiegazioni. La prima è che noi venivamo da un periodo, eravamo i figli di un periodo storico dove le persone erano più o meno tutte imbavagliate, no? Anche oltre il periodo dopo la caduta del fascismo. E questo è un elemento, c'era voglia di parlare, di discutere, di intervenire. Il secondo elemento, per quanto riguarda la specifica esperienza del Michelaccio a Varese e anche nelle altre città, vennero meno alcuni talenti, cioè alcune persone che erano entrate nel giornale già con l'idea poi di fare quantomeno o tentare di fare i giornalisti. E queste purtroppo sono persone che non si inventano, come non si inventa il giovane architetto, come non si inventa la giovane professoressa di latino e greco.
Giusto.
Ecco, venne meno questa. Poi come diceva purtroppo Giovanni Falcone, tutte le cose hanno un inizio e tutte le cose hanno una fine, e lui si riferiva alla mafia.
Certo, in questo caso meno male, purtroppo, magari hanno più spesso la fine le cose belle o le esperienze belle, ma questa è una nota di pessimismo molto personale.
E per cui poi il Michelaccio venne fuso col Milano Studenti all'interno di riequilibri che si stavano generando verso il 66-67 fra il movimento varesino di GS e quello milanese, che era la città guida del movimento, e lì l'esperienza si esaurì. La testata restò ancora in circolazione per qualche iniziativa speciale, ma la stagione d'oro era quella dal 56 a tutto il 1963-64, quella era definitivamente finita.
Come mi pare purtroppo che stia finendo, ma poi meriterebbe un'altra lunga conversazione, quello che era il valore molto stimolante dei cosiddetti, dico proprio cosiddetti, giornalini scolastici, non bruciati soltanto dalle nuove tecnologie, ma di quello che è una, come dire, compartecipazione attiva, anche magari ironica, anche un po' goliardica, per carità, della vita della scuola, in questo senso di appartenenza a qualche cosa che ci unisce.
Ma guarda, io a questo proposito non ho un'idea precisa, perché mi è capitato, come tu sai, anche insieme a te, di incrociare giovani intelligenti, brillanti, preparati, attenti anche al territorio, alle sue dinamiche, ai suoi problemi, e poi per altri versi invece fanno un sacco di cose, ricerche, incontri, tesi, tesine, e però poi alla fine non lo so che cosa resta di tutto questo, anche perché il mondo dei social ha estremamente atomizzato la vita di relazione all'interno delle classi, all'interno delle scuole. Mi sento di, questa è la mia impressione, ecco, però non so se è un'impressione giusta o parziale o...
Diciamo che il giornalista che è in te, che sempre in te, magari mi aiuterà a indagare meglio questo aspetto, perché credo che sia, perché come il racconto che hai fatto di un momento, di una storia, che è una storia culturale ma educativa della città di Varese, credo che vada assolutamente ricordato, ed è importante, non ripeto con la nostalgia, ma per la comprensione, per l'appunto, di una pagina interessante che non va assolutamente messa nel cassetto. Senti, io purtroppo, come sai, sono vittima del tempo, dei tempi, soprattutto della radio.
Certo.
Quindi, però vorrei concludere questa chiacchierata telefonica ringraziandoti per questo bel ricordo di un'esperienza di vita, e sottolineo il termine educativo, ma penso che tu possa essere d'accordo con me. Io voglio in modo particolare, con questa puntata, con questa registrazione telefonica, ringraziare Vladimir, che è il tecnico che purtroppo per motivi suoi di lavoro eccetera non sarà più qui a Radio Missione Francescana, ma io voglio ringraziarlo proprio di cuore.
Mi associo totalmente a questo ringraziamento, perché ritengo che Vladimir sia stato una colonna portante di Radio Missione Francescana, per la sua disponibilità, per la sua capacità tecnica, per l'essere una sorta di medico curante, no? della radio nelle sue varie articolazioni di palinsesto che ci sono state. Quindi Vladimir va ringraziato tantissimo.
Ecco, questo è, diciamo, il mio piccolo omaggio, il ringraziamento. Intanto, comunque, mi sembra anche giusto dare, perché in questo caso sì, c'è una staffetta a un giovane che si chiama Michele, che ci sta già controllando e dirigendo. Quindi, veramente, viva la radio, che ha, e questo sarebbe un, per conto mio, un altro argomento da affrontare, ha un valore educativo. Mi spiace ripetere questa parola educativa, ma ovviamente Foscolo diceva lo spirito guerriero che dentro mi rugge, ma dentro di me c'è sempre l'anima dell'insegnante, e che è a volte un po' sottovalutata. Ognuno ha i propri difetti, eh? Ognuno ha i propri difetti. Va bene, io...
Ma no, la radio si conferma un grandissimo strumento, nonostante la davano per morta ogni qualvolta usciva un nuovo mail, invece la radio è una costante insostituibile nell'informazione.
Bene.
Nel mondo.
Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tanto ancora Vladimir, Michele e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e alla prossima volta, se vorrete. Grazie a tutti. Ciao Cesare.
Grazie. Grazie, ciao.